tra l'altro anche mio cugino Gabriele ama tantissimo quel canto, Mia certezza, tant'è che se l'è messo sulla suoneria del cellulare. Adesso non so se ce l'abbia ancora, però ce l'avevo. Vado. Buongiorno. Allora, stamattina Bruno ha già spoilerato tutto, infatti io non so più che cosa dovrò dire. Spero che questo mi faccia stringere un po' i tempi, perché l'argomento che volevo portarvi questa mattina sono alcune considerazioni che abbiamo fatto in cellula negli ultimi mesi, prendendo spunto da questo libro di Porte Aperte, Fede Pericolosa, che tratta il libro di Giobbe. Abbiamo fatto qualche pranzetto insieme a Giobbe e abbiamo imparato un sacco di cose. Quindi sofferenza a gogo, cose che non si possono spiegare, domande senza risposta, dubbi che rimangono tali, e fiducia in Dio, fiducia in Dio anche quando non si capisce, anzi soprattutto quando non si capisce. Quindi ecco, vedete che abbiamo già belle che spoilerato tutto. Però proviamo a dire qualcosa. Vi leggo l'introduzione di questo libro, che tra l'altro vi consiglio, se non sapete cosa fare nelle cellule, anche di usarlo. Noi l'abbiamo trovato molto, in parte anche scioccante su alcuni aspetti. Il libro di Giobbe è per un tempo in cui le tenebre sembrano essere vittoriose, i doni di Dio sembrano essere esauriti, la sofferenza è davvero intensa. Ci sono tempi nei quali andremo a sperimentare l'amore di Dio anche quando non ci sono doni, anche quando la vita è dura. Il libro di Giobbe parla della resilienza di fronte alla sofferenza. Devi continuare ad andare a Dio con le tue domande, con i tuoi piani, con le tue preoccupazioni e persino con la tua rabbia. Questo è il posto nel quale troveremo repliche che faranno la differenza, non necessariamente risposte, ma repliche. Ed un tratto potrai avvertire l'amore di Dio e il suo interesse per te. Egli è con te nelle tue sofferenze. Le tenebre non sono vuote, sono riempite dalla presenza di Dio. E così che ci lancia all'avventura di questo libro che conoscete benissimo. E tra l'altro non so se ho chiesto il permesso ad Adino, perché lui so che ha i diritti sul libro di Giobbe, quindi spero vada bene. Abbiamo a che fare con un uomo veramente integro. Abbiamo a che fare con un uomo che è capace di lodare Dio, di adorare Dio, di benedire Dio nel bene e nel male, nonostante tutto e tutti, nonostante anche la sua consorte gli dica di fare il contrario. Quindi è veramente un uomo tosto. Con degli amici altrettanto tosti, degli amici che credono. E mentre rileggevo il Salmo 22 prima, credono nella teologia della prosperità. Caro Giobbe, allora se Dio ti gradisce, stai tranquillo che ti libera, ti salva, perché è così che funziona. E la lettura di questo libro è frustrante, non lo consiglierei a nessuno come libro delle vacanze, sinceramente. In cellula abbiamo anche parlato di un modo di fare che abbiamo con le persone che non conoscono Dio o che comunque si stanno avvicinando, ed è abbastanza tipico dire a queste persone: Dio ha un piano meraviglioso per te. E pensavamo, dov'è? Eccolo. Pensavamo forse dovremmo togliere da questa frase, benché sia corretta dal punto di vista grammaticale e anche dal punto di vista pratico, dovremmo togliere la parola meraviglioso. Ma perché? Perché potrebbe essere fraintesa. Da una persona che viene da fuori, che non conosce Dio, la parola Dio ha un piano meraviglioso per te potrebbe essere davvero fraintesa. È una cosa che capisce chi c'è dentro, chi ha sperimentato la fiducia in Dio nella vita, nell'esperienza, sa che il piano di Dio è meraviglioso, anche se contiene un sacco di cose poco piacevoli. Ecco perché bisognerebbe dirgli: Dio ha un piano per te, punto. Poi scoprirà che è meraviglioso quando accetterà il Signore Gesù. Apparteniamo a una cultura che presenta Dio come una sorta di mago cosmico che guarisce ed elargisce prosperità. Questo non è un Dio, non è un Dio grande, è piuttosto un Dio piccolo. Se credi in un Dio che si limita a liberarti dai momenti duri della vita, significa che Egli non sarà lì quando le difficoltà rimarranno. Noi abbiamo bisogno di un Dio che sia presente durante i momenti difficili. Ecco perché è così difficile questo libro. Perché ti spinge a trovare un Dio che sia in grado di sostenerti durante la lotta e non che ti prende e ti liberi subito come tu vorresti, ma che ti aiuti a essere resistente, resiliente di fronte alla vita dura, alla sofferenza. E se siamo in grado di scavare un pochettino di più, di non fermarci alla superficie, allora troveremo questo Dio, altrimenti lo abbandoneremo subito. Racconta questo signore che si chiama Ron: ho sempre vissuto la mia vita cristiana pensando che se fai i tuoi compitini, leggi la Bibbia, preghi e rispetti i comandamenti, tutte cose giuste, sacrosante, Dio terrà lontano le cose brutte. Ma nel libro di Giobbe Dio non lo fa. Dio permette che avvenga il peggio al suo servo migliore. E a un tratto ti ritrovi faccia a faccia con un Dio molto diverso. Aveva un amico che ha perso la sua fidanzata durante lo tsunami in Indonesia nel 2004. Lui sopravvisse, il fidanzato, il suo amico, ma la sua fidanzata no. E mi disse: se tu adori un Dio che era in grado di fermare quell'onda e non l'ha fatto, io non ne voglio sapere di questo Dio. Non me ne parlare neanche. E così potremmo mettere tante situazioni che abbiamo vissuto di persona o di altre persone, che Dio non è intervenuto in modo miracoloso, che non c'è stata una guarigione, forse, non c'è stato un momento esaltante di vittoria, ma c'è stata una sconfitta apparente, una malattia che ha portato alla morte. Dio non l'ha fermata, anche se poteva farlo. Ecco perché se ci fermiamo qui, prendiamo tutto e andiamo a casa e non ne vogliamo più sapere di questo Dio. Ma vi voglio portare ancora un po' oltre. Sappiamo benissimo che Giobbe ha sofferto un sacco, tant'è che ha maledetto il giorno della sua nascita. Mi dico: ma perché sono nato? Avrei preferito non nascere. L'altro ieri mio figlio mi ha chiesto: sai qual è il giorno più bello della vita? No, ce ne sono tanti, non so. Il giorno della nascita. Io ho pensato: vaglielo a dire a Giobbe. Prova a dirglielo a Giobbe, vedi cosa ti risponde. Dio nell'Eden, dopo la creazione, ha detto: Dio guardava il mondo ed esclamava: veramente buono. Giobbe guarda lo stesso mondo e afferma: oh no, è veramente cattivo. E in questa serie di riflessioni, oltre a Giobbe, mette in parallelo la vita di una donna, di una cristiana nordcoreana, che vive una situazione molto simile, dove tutto gli va storto, muore il marito, muore il figlio, lei deve andare via, non gli rimane più niente. E anche lei ha detto qualcosa di simile, ha detto: potrò mai perdonare Dio per aver fatto il mondo in questo modo? È tutto cattivo. Lei racconta di cose che non stiamo adesso a raccontare, ma potete immaginare. Vive in un paese che da quasi 80 anni è un incubo. 80 anni sono una cosa lunghissima. Cioè, è quasi inaccettabile che un paese dal 47 venga così. Non ci si possa vivere come cristiani. Anche gli altri non è che stiano meglio. E anche lei ha avuto degli amici tipo quelli di Giobbe che gli hanno detto: ma se ti è successo quel che ti è successo è perché hai fatto qualcosa. Lei, non so, avrai combinato qualche cosa, qualche peccato. Perché Dio, le persone che gradisce, le salva. E lei dice: no, ha guardato, si è fatto un esame di coscienza, ma non è possibile, non è vero, assolutamente. Non è questo il motivo. Qualcuno gli ha anche detto: ma chi ha ucciso tuo marito verrà punito, perché Dio è un giusto giudice. E lei dice: no, sono 80 anni che in questo paese la giustizia è morta, non esiste. Non esiste. Quindi questa donna, come Giobbe, si ritrova con degli amici che continuano a dirgli, in parole povere: sei un asino. E dice lui: se tutti intorno a te ti dicono che sei un asino, arrivi a un punto che ti cerchi la coda. Dice: eppure, allora è vero, sono davvero un asino. Ma Giobbe non lo fa mai questo, mai. Mai dice: no, voi avete torto marcio. E lei anche, avete tanto marcio. E allora come la mettiamo? Voglio aprire solo una piccolissima parentesi sugli amici di Giobbe. Noi gli tiriamo sempre, gli spariamo sempre a zero su questi tre amici. Però in cielo l'abbiamo visto che vagli a trovare tre amici che quando stai male vengono e stanno lì seduti con te nella polvere per una settimana vicino a te senza dire una parola a confortarti. Sono veramente degli amici. Ahimè, come succede, la lingua è un male che non si può fermare, che nessun uomo può domare. Si è domato qualsiasi specie di animali, ma la lingua no, è un veleno mortale. Chi è capace di tenerla a freno è proprio uno che è veramente, può tenere a freno tutto il corpo, dice Giacomo. E quando Elifaz ha aperto la bocca dopo una settimana e dopo aver sentito tutto lo sfogo di Giobbe, gli ha detto: se provassimo a dirti una parola, ti darebbe fastidio? Sì, quel tipo di parole un po' di fastidio le hanno dato. Ma chi è che potrebbe trattenere le parole di fronte a una situazione simile? Ecco, allora io ho pensato, e abbiamo anche ragionato su questo, quando c'è qualcuno che sta male, sicuramente la prima cosa è stargli vicino, ascoltarlo, non giudicarlo, non cercare di cambiare le sue parole, ma aiutarlo a guardare a Dio, aiutarlo ad andare a Dio, perché questo è veramente un aiuto. Questo potrebbe essere veramente un aiuto per lui, perché in quel momento lui vede solo nebbia, non vede nient'altro che nebbia ed è chiuso nella sua sofferenza e non vede altro. E allora chi è da fuori dovrebbe dargli una mano, alzare gli occhi verso il cielo. Dio ama le domande e coloro che le pongono. Fino a forse un annetto fa, sarei stato restio a dire che farsi una bella sfogata con Dio e tirare fuori tutto quello che hai dentro, dirglielo, sarebbe stata una cosa giusta da fare. Non l'avrei ammesso come una cosa corretta. E invece, leggendo e studiando e pensandoci e riflettendo, dico: forse invece è meglio sfogarsi con Dio e dirgli tutto quello che pensi, cercare un confronto, sempre nell'ottica di avere fiducia in Lui, di tenerlo nella giusta considerazione, ma è meglio sfogarsi che tenersi tutto dentro. Dio ama chi pone le domande, e in effetti poi Dio risponde a Giobbe. Agli amici no, a Giobbe sì. Poi risponde a modo suo, ma risponde. Non so se avete provato a immaginarvi Giobbe. Immaginate quest'uomo, malato, con tutte piaghe sul corpo, seduto in mezzo alla polvere, che a un certo punto prende la polvere in mano, la stringe e urla a Dio: perché? Proprio non ce la fa più. E allora ci chiediamo, ma la sofferenza immeritata esiste? La sofferenza che non si merita esiste? Sì, a questo punto direi di sì. Dopo aver visto Giobbe, dopo aver letto la storia di questa donna nordcoreana, posso dire la sofferenza immeritata esiste, e come? E pensandoci bene, io se fossi stato al posto di Dio, quel particolare del retroscena di Dio che tratta con il diavolo nei cieli, io non l'avrei messo. Perché che figura meschina ci fai? Noi abbiamo un'idea di Dio, sai, no, corretto, tutto quanto, e poi tu mi vai a fare vedere che le sofferenze di Giobbe sono causate da una scommessa. Adesso la faccio proprio breve. Io non l'avrei scritto. Ma neanche altre cose che ci sono nella Bibbia le avrei scritte. Però Dio è corretto, si fa vedere così com'è. E noi dovremmo vederlo così com'è, non farci Dio a nostra immagine, ma l'immagine che ci dà Lui. Poi Lui non ci dà le spiegazioni, perché Lui è il creatore e non deve dare nessuna spiegazione. Adesso vi leggo poi questo Ron, che ha conosciuto questa donna, è tornato un anno dopo, l'hai rincontrata e le ha chiesto molto gentilmente: perché sei ancora cristiana dopo tutto quello che ti è successo? E lei gli dà due risposte. La prima è: perché il mio Signore è morto giovane e in solitudine, con immenso dolore, senza neppure sapere perché. Poi iniziò a piangere. È così importante per me che egli abbia sofferto così tanto come me. Ha condiviso il dolore, lo ha condiviso. Quello che ha fatto scattare in questa donna, Min-he, l'idea che Dio c'era ancora e che Dio si curava di lei, è stato l'esempio di una famiglia cinese che... Allora, i nordcoreani cercano di scappare, vanno verso la Cina, verso il confine. Il governo cinese ha un accordo con i nordcoreani, tutti quelli che passano di là, ditecelo che li ripeschiamo, li riportiamo indietro. Chi si rifiuta di fare questo e li accoglie va sotto sanzione. Non pensiamo a che sanzione. Ci sono le famiglie cristiane che invece trovano... non dico irrilevante, ma comunque se ne fregano di questo accordo e accolgono i nordcoreani, li curano, danno cura fisica e psicologica, e poi questi nordcoreani spesso decidono di tornare indietro per parlare di Gesù ai loro connazionali. Questo atteggiamento di coraggio che hanno queste famiglie, e che in particolare questa famiglia dove è stata accolta questa donna, li hanno fatto trovare, diciamo, ritrovare Dio. Perché? Mi sono resa gradualmente conto che la cura di Dio è ovunque nel mondo, se riesco a vedere oltre la mia sofferenza. E indicava questa famiglia che l'aveva accolta rischiando la vita. E dice: loro sono la grazia di Dio che riempie il mondo quando iniziai a vedere oltre la mia sofferenza. La sofferenza è pesante da reggere, diventa ancora più pesante quando la focalizziamo sul nostro cancro, sul nostro dolore, sulla nostra perdita. E Dio è colui che ci rialza il capo, come ha fatto con Giobbe. Giobbe, diamo uno sguardo al resto, tutto il resto. Lascia stare un attimo la tua situazione, guardiamo tutto il resto. Cosa ne dici, Giobbe? Minhe, questa donna, stava assistendo a un miracolo che avrebbe condotto ad uno dei risvegli più sorprendenti e meno raccontati al mondo. Decine di migliaia di nordcoreani arrivarono in Cina durante la carestia della fine degli anni 90 e molti non erano cristiani, ce n'erano pochi di cristiani dopo anni di persecuzione causata dall'ateismo. E la domanda è questa che gli facevano: perché voi, cristiani cinesi, siete disposti a correre dei rischi per proteggere degli stranieri come noi? E la risposta è stata: perché Cristo ci ha insegnato di trattare tutti come persone infinitamente preziose. È più importante mostrare l'amore di Cristo che starsene al sicuro. E ecco la chiave. È lo stesso motivo per cui, se adesso provate a tornare indietro nel tempo quando avete accettato il Signore Gesù. Qual è la cosa dopo il pentimento, che avete riconosciuto il vostro peccato, ma qual è la cosa che vi ha guadagnato, che vi ha rapito, che vi ha costretto ad accettare Gesù? Il fatto che Gesù se ne stesse dietro una scrivania a scrivere "ti amo, ti voglio bene, sei prezioso per me", o il fatto che è sceso ed è venuto su una croce a morire al posto tuo? Non è forse quello che vi ha convinti? Fatti, parole seguite da fatti. Ed è la stessa cosa che ha convinto questa donna: fatti, parole ma seguite da fatti. Qual è stato il risultato? Centinaia di migliaia di nordcoreani sono venuti alla fede e hanno voluto tornare indietro, nonostante sapevano bene che probabilmente non ne sarebbero usciti vivi da quel ritorno. Ma grazie a questo un sacco di altre persone in patria si sono convertite. E oggi si stima che in Corea del Nord ci siano tra i 200 e i 400 mila cristiani, che paragonato a 20 anni fa è un numero spropositato, enorme. Dio riuscì a trarre un raccolto dalla carestia. Allora, se Dio avesse cercato di spiegare a questa donna nordcoreana il perché non ha mosso un dito, diciamo così, in 80 anni, come minimo non l'avrebbe accettato, ma sicuramente non l'avrebbe neanche capito. Come Giobbe, se Dio gli avesse spiegato a Giobbe che cosa stava succedendo, pensate che l'avrebbe accettato? Ho capito. C'è un motivo se Dio non spiega quello che fa. È che Lui è il creatore e noi siamo le creature. Lui il suo mestiere lo sa fare bene e dobbiamo imparare ad avere fiducia di Lui e stare al nostro posto. Mi suonava stamattina una canzone in mente, in inglese, che si trova sempre in Sister Act, "His Eye is on the Sparrow", che tra l'altro è interpretata in modo magnifico, e dice: perché dovrei essere scoraggiato, perché dovrei lasciarmi avvolgere dalle tenebre ed essere angosciato, quando Gesù è la mia parte, quando Lui è il mio amico costante e fedele. E se i suoi occhi sono sul passero, lo guardano, e non ne cade uno senza il suo volere, allora sono sicuro che Egli guarderà anche me, che valgo molto di più di un passero. Noi non abbiamo le risposte. È giusto fare domande a Dio, è giusto chiedergli perché, Ma poi dobbiamo imparare che noi siamo le creature e dobbiamo imparare ad avere fiducia. Confidare nel donatore piuttosto che nei suoi doni. È esattamente quello che dice Paolo ai Filippesi. Ora, io sono contento che voi mi avete mandato della roba, mangiare, vestiti, e avete fatto bene. Non è che avete fatto male, avete fatto bene. Ma io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. Se sto nel benessere, sono contento. Se sto nell'indigenza, sono anche contento. E qual è il motivo? Perché io posso tutto in Cristo che mi fortifica. Ho imparato a confidare di più nel donatore che nei doni. Ed ecco perché riesco a essere sempre contento. Questa è la teoria. E la mia speranza e la mia preghiera che diventi anche la pratica, che riusciamo ad accettare che non abbiamo tutte le risposte, di accettare che Dio fa il creatore, noi le creature, e di avere fiducia che tutto quello che ci accade è per il nostro bene, che Lui, le vacche dalla stalla non sono scappate, che è tutto sotto controllo, non ha perso il controllo. E anche se le cose diventano peggio, non meglio, imparare da questi esempi come Giobbe e come Minhe ad avere fiducia in Dio. Concludo con questa frase che si trova alla fine del libro. Giobbe è stato liberato da un Dio piccolo che lo avrebbe fatto prosperare sempre. Ma questo Dio piccolo non è abbastanza per la vita reale, per la vita di tutti i giorni, per la vita che incontriamo. Giobbe alla fine ha scoperto un Dio molto più grande, che è in grado di prendersi cura di noi in ogni situazione. E se Adino vuoi venire a concludere con una preghiera, perché io penso di aver già parlato troppo.